La testimonianza di Giovanni che abbiamo ascoltato nella scorsa domenica di spiritualità non è ancora terminata. Anzi, è proprio l'introduzione della riflessione sul brano che abbiamo appena letto. Abbiamo visto come colui che testimonia non porta una verità sua, ma rivolge, presta tutto se stesso alla voce e alla persona di colui che annuncia, con le parole e con i gesti. E infatti Giovanni, se vediamo, non indica Gesù solo a parole, ma concretizza il suo servizio mostrando Gesù in carne ed ossa. Ecco l'agnello di Dio. Riconoscendolo passare nella propria vita e indicandolo a chi è in ricerca, aiutando cioè l'altro a scorgere Gesù e a riconoscere come Gesù chiama. Ecco, oggi vogliamo soffermarci proprio su questo. Siamo chiamati, come Giovanni, a essere testimoni, ma prima ancora dobbiamo scoprire o riscoprire che siamo dei chiamati. Dobbiamo sciocchiarire come avviene la nostra chiamata, che caratteristiche presenta, chi o cosa può aiutare a conoscerla e cosa ci ostacola, dove ci porta. Allora il primo punto, indicare Gesù. I due discepoli che sono con Giovanni sono invitati a guardare verso Gesù. È bello l'annuncio di Giovanni perché non è un invito qualsiasi, un'indicazione che nasce da un'occasione qualunque, ma è l'esclamazione di colui che ha scorto l'amato, lo fissa con tutto se stesso e lo mostra a coloro che ama e per i quali, proprio perché li ama, desidera il bene più grande. Giovanni ha a cuore i propri discepoli. Anzi, forse proprio grazie a quello sguardo fisso su Gesù, insieme alle parole che confermano quello sguardo, che i discepoli, dice, sentendolo parlare così, si decidono a seguire Gesù. Se guardiamo anche nelle nostre storie, nel nostro cammino di fede, dobbiamo riconoscere che c'è un momento in cui una persona con il suo sguardo, le sue parole, e soprattutto con la coerenza delle due cose, ci ha indicato Gesù. Così come non nasciamo da soli, ma qualcuno ci ha chiamato alla vita, ci ha amato prima di vederci. Così nel cammino di fede abbiamo bisogno di qualcuno che ci preceda, ci mostri la bellezza, qualcuno che agisce coerentemente con quello che dice e ci spinge a uscire dalle nostre paure e dai nostri egoismi. O forse solamente ci stimola a prendere delle decisioni. È un invito sempre inatteso e non è mai uguale, non suona allo stesso modo per tutti. Per ciascuno di noi è diverso il modo in cui veniamo chiamati, così come è diversa la risposta che siamo chiamati a dare e ancor più diversa quella che diamo. Basta pensare all'episodio del giovane ricco. Sembra essere in ricerca, sembra essere in ricerca, ma riceve una chiamata, ma non vi risponde. Perché la risposta non soddisfa i suoi bisogni, non coincide con quello che aveva già in cuor suo deciso. Allora, un altro punto importante, l'atteggiamento di ricerca. Non è sufficiente che qualcuno ci indichi la strada. I discepoli di Giovanni sono in ricerca, una ricerca sincera, libera. Lo si capisce dal brano. Ed è proprio forse per sottolineare questo atteggiamento che Giovanni, l'evangelista, non lascia che sia Gesù a chiamare. Nel brano lo fa direttamente con Filippo. Ma quasi inverte le parti. Negli altri Vangeli è Gesù che chiama. In Giovanni sembra che siano i discepoli a cercare e a seguire. È solo di risposta che Gesù faccia la proposta. Che i discepoli siano in ricerca ce lo dice senza dubbio Gesù, con la domanda diretta che non lascia spazio a discorsi. Che cosa cercate? Bella domanda. Che cosa cerchiamo? Lo sappiamo? Perché se non lo sappiamo, o peggio ancora se non ci poniamo nemmeno la domanda, non ci sarà mai nessun uomo e nessuna donna che potranno risponderci, nessun invito che potrà smuoverci dalle nostre convinzioni. Se non ho fame e non ho sete, non c'è nessun cibo, nessuna bevanda che mi attira. Che cosa cerco allora? Lo chiede il Signore. Qual è il desiderio profondo del mio cuore? Quello magari che non mi fa dormire, che mi spinge a non fermarmi, a non dare per scontato, a non vivere superficialmente. Quello che dà un senso alla vita. Cosa cercate? Ci chiede Gesù così, e solo un cuore pronto può rispondere come hanno fatto i discepoli. Forse è un cuore che ha sperimentato il vuoto di ogni altra risposta, che ha perso la speranza di trovare pace in ogni altra scelta diversa, che ha bisogno di trovare un punto fermo attorno al quale tutto il resto può essere messo in discussione. O magari è un cuore desideroso di realizzare qualcosa di bello, una vita piena. È un cuore inquieto, sì. Non ha ancora incontrato Gesù, ma è aperto e pronto a lasciarsi coinvolgere. Rabbì, dove dimori? Per rispondere alle nostre inquietudini, alle nostre paure, abbiamo bisogno di un luogo accogliente, di una parola certa, di una persona che non delude le attese. Abbiamo bisogno di conoscere il cuore di Gesù, la sua dimora, dove abita, la sua intimità, per lasciarci abbracciare e comprendere dove sta davvero il nostro centro, per capire cosa vale la pena di spendere, per cosa vale la pena di spenderci, o meglio di ridonare la nostra vita. All'inizio, quindi, e insieme alla chiamata, c'è una ricerca di verità che non è sazia. Non è sazia dalle cose del mondo, non ci saziano le cose del mondo. E deve continuare indipendentemente dalla nostra condizione di vita e dalla nostra età anagrafica. Non si cerca solo a 15 anni. In parallelo alla chiamata, perché la risposta per quanto cerchiamo non è in noi, quindi vanno di pari passo. Il Signore da sempre, per primo, ci cerca, ma non può fare violenza a uno sguardo basso. È come l'innamorato che attende che l'innamorata, l'amata, alzi lo sguardo e lo veda e riconosca che è attesa da sempre. La chiamata, allora, è l'inizio di una risposta. E l'inizio di una risposta è una ricerca che ci precede, da una parte quella nostra, dell'uomo, ma in corrispondenza, e ancora prima, quella del Signore, dall'altra. Si potrebbe quasi dire che al chi cercate, che ci mette a nudo di fronte alle nostre incapacità, Gesù ci risponde: io lo so chi cerco, io cerco te, da sempre. Di fronte a questa ricerca libera e sincera di questi discepoli, ma è anche la nostra, Gesù non si nega, si dona, e si dona pienamente, non tiene niente per sé, non risponde a parole. Ecco la chiamata: venite e vedrete. Che tipo di chiamata è? Gesù non ci chiama al fare, ma per prima cosa al seguire, all'andare dietro, allo scoprire ogni giorno di più come pensa, come ama, come cerca, come si dona il Signore. Prima del fare si impara l'essere. Lo si impara stando con Gesù, guardando Gesù. E si impara con un cammino paziente, di ascolto, di preghiera, di sguardi, capaci di entrare sempre più nel profondo di questa nuova realtà. Vedrete, dice, è al futuro. Non è una risposta immediata, come ce l'aspetteremo tante volte noi. Magari ci delude, vorremmo stringere subito, no? Arrivare alla conclusione. Sei davvero tu la strada? Dimmelo. Vorremmo toglierci subito il dubbio perché non siamo capaci di attendere. Solo l'amore sa attendere. Perché vorremmo piegare la risposta alle nostre attese e saltare tutti i passi intermedi, senza fare la fatica di stare insieme, stare con, abitare con. In fin dei conti, la tentazione dei giudei, se si legge Giovanni al capitolo 10, fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Sì, vogliamo saltare le tappe, no? Arrivare già in fondo, dammi già la risposta. La chiamata del Signore invece è una promessa di felicità. La certezza che solo rimanendo vicini a Lui, al termine del cammino, possiamo dire davvero di aver realizzato tutte le attese. E quindi chi lo sperimenta, chi accetta di viverlo giorno per giorno. Ecco allora un secondo punto da tenere a mente. La chiamata è un dono che conduce ad un cammino che non termina se non nell'alto dei cieli. Un cammino che procede ugualmente, gradualmente dietro a Gesù, che non ha paura di percorrere strade nuove. Se ci pensate, i discepoli di Giovanni ce l'avevano già un maestro, no? Qui dice due lo seguirono, forse qualcun altro, forse tanti non l'hanno seguito. Sono rimasti lì, c'avevano già un altro maestro, erano già sazi magari. E questo dietro a Gesù invece è un cammino di cui non si conoscono le varie tappe, ma che chiede di assaporare ogni momento, di vivere in profondità ogni incontro, di leggere nella grazia ogni evento. La chiamata quindi ci introduce in una realtà nuova. Che cosa avranno visto i discepoli entrando nella casa di Gesù? Una casa di un falegname, alla fine era una casa, un luogo modesto, ma ricco di calore. Una donna semplice, una vedova, ma forte di una fede incrollabile. Soprattutto un uomo, Gesù, che ci parla in un modo nuovo. Allora, se Giovanni ci ha indicato, suggerito una risposta alla ricerca dei discepoli, era il primo passo, vi ricordate? Se ci siamo lasciati interrogare da Gesù e abbiamo accettato di iniziare un cammino, il secondo passo, ora c'è bisogno di fare nostro l'invito a entrare e a vedere con i nostri occhi. E siamo allora al terzo passo, che potremmo chiamare entrare nell'intimità. I discepoli videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Ci fa un po' sorridere, no, pensare questo, come continua la storia, quel giorno, come se fosse entrare solo quel giorno. Quel giorno non è un momento qualunque. I discepoli non rimangono con Gesù solo quel giorno. Quello è il giorno di un nuovo inizio. Se abbiamo mai risposto a una chiamata, alla nostra chiamata, e intrapreso il cammino con Gesù, sappiamo che c'è un giorno in cui tutto è iniziato. Ce lo ricordiamo bene, e è bene tante volte che ce lo ricordiamo. È il giorno dell'incontro, lo spartiacque tra quello che era prima e quello che sarà dopo, o quello che sarà dopo. Nulla da quel giorno è più la stessa cosa, ce ne rendiamo conto. Sia che quel cammino l'abbiamo davvero continuato e siamo rimasti con Gesù, sia che l'abbiamo un po' abbandonato e ci siamo lasciati vincere di nuovo dalle debolezze per vivere nella tristezza, nel rimorso. I discepoli invece rimangono e cambia la loro vita. A iniziare degli affetti più stretti, Andrea incontra il fratello. Abbiamo trovato Gesù, il Messia, e lo porta a Gesù. E cambia questo cammino, ci cambia, perché pian piano ci aiuta a superare i pregiudizi, quello che si pensa di sapere già e che ci chiude alla verità piena. Inizia a sciogliere dentro di noi quelle statue di sale che noi ci siamo fatti, con cui fissiamo, inchiodiamo le persone, le situazioni. Se ci si pensa, Filippo incontra Natanaele, annuncia Gesù, compimento della legge, uomo di Nazaret. Ah, di Nazaret. Da Nazaret può venire qualcosa di buono? Si fa fatica a pensare di ammettere che i nostri pensieri rivelano che abbiamo un cuore duro, incapace di cambiare. E infatti facciamo fatica a riconoscere e mettere in pratica che siamo persone chiamate a portare una verità sempre nuova, a essere fonte di acqua fresca e non un fardello sulle spalle di chi c'è accanto. Siamo chiamati a superare i pregiudizi e le difficoltà che ci toccano da vicino in famiglia, nella comunità, in parrocchia, nel mondo lavorativo. È vero, anche dopo l'incontro con Gesù le difficoltà restano. La debolezza che abbiamo è presente, si manifesta. Può mai venire qualcosa di buono da Nazaret? Nostro che riesce fuori, no? Ma una volta assaporato il profumo di Cristo non ci si scoraggia. Anzi, come fa Filippo, è bello perché si assume, si fa nostra la risposta di Gesù. Venite e vedrete, aveva detto Gesù, no? Filippo, vieni e vedi. Segui e vedi. Si inizia cioè un cammino che ci porta a essere, a agire come Cristo. Si inizia a fare nostro il suo modo di essere, per poter essere suo volto in mezzo agli uomini. Non c'è una risposta, una strada diversa da quella che ha tracciato Gesù. E se Andrea allora sperimenta la sicurezza che dona l'incontro con Gesù, in modo sicuro, avete visto, dice, abbiamo trovato il Messia. Pietro scopre un'altra caratteristica della chiamata, l'infinita libertà e la capacità di liberare. Gesù fissa lo sguardo su Simone, come lo sta facendo oggi con noi, e gli cambia il nome, gli cambia la storia, gli manifesta una prospettiva nuova, diversa, fissandolo lo ama. È l'unico sguardo che sa usare il Signore con noi, lo sguardo d'amore, di misericordia, e gli cambia il nome, gli apre una strada nuova, lo libera forse da una routine nella quale non poteva trovare il senso vero della vita. Qual è la nostra routine? Qual è la nostra quotidianità bassa? È quello che accade a noi, scoprire un mondo nuovo e assumere le responsabilità all'interno di un progetto più grande. Gesù non butta nulla di noi, se ci pensate, ma ci dona uno sguardo più ampio, più alto. È questo che ci libera e che ci fa alzare il nostro di sguardo. Ci dona il sapore a quella quotidianità che dicevo prima, sapersi inseriti in un progetto. La chiamata allora è anche la via per farci sentire che siamo inseriti in questo progetto di Dio, in questo sogno di Dio, che ci chiede di essere realizzato anche tramite le nostre mani, le nostre braccia, tutto di noi stessi, e che passa nelle nostre strade. E allora arriviamo al quarto passo. La chiamata, che è un dono e che chiede di essere ridonato, non lo possiamo tenere per noi. Non possiamo tenere per noi la gioia di questo incontro. Abbiamo bisogno di trovare il modo di riportarla, di condividerla con chi amiamo, se l'amiamo davvero. E questo che succede fra i discepoli non è un passaparola legato a un entusiasmo così, abbiamo trovato Gesù. No, è gioia vera, contagiosa, quella che nasce da riconoscersi amati dal Signore, dal Padre. Se abbiamo incontrato Gesù, non possiamo essere cristiani tristi, stanchi, sfiduciati, che si lamentano, che riportano chiacchiere, che si tirano indietro, superficiali, timorosi, egoisti, indifferenti. Se l'incontro non ha cambiato niente di noi, non l'abbiamo incontrato davvero. Se l'incontro non ci ha messo dentro quella voglia di stare con Lui per imparare da Lui, allora non possiamo pretendere di essere poi sale e luce per gli altri. Non siamo chiamati solo per lasciarci andare a un facile entusiasmo. Certo, l'incontro, abbiamo visto, ci cambia profondamente, ci cambia il nome, la vita, la storia, ci cambia tutto di noi. Per la prima volta qualcuno davvero ci ha conosciuto nell'intimo, no? Come Natanaele, si sorprende. Conosce cioè quella parte più autentica di noi, quella che facciamo fatica a volte noi stessi a mostrare e che talvolta è causa di incomprensione in mezzo alle persone. Il sentirsi compresi, conosciuti, è però solo il primo passo della chiamata. L'entusiasmo è umano, ma non ci possiamo fermare lì. Gesù infatti ci invita a tenderci cose più grandi, a guardare oltre noi stessi, a non pensare di essere mai arrivati, ecco quella ricerca che dicevo all'inizio, a riconoscere di non essere soli in un cammino che inizia e che continua. E allora, per chiudere, c'è una preghiera che facciamo ai Vespri il lunedì della terza settimana, che è molto semplice, però riassume. A quanti cercano la verità, Signore, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.